incessante, colui che viene in chiesa ogni domenica per la messa, viene in chiesa per riprendere fiato, per riprendere grinta, per respirare Dio, l'amore con la maiuscola, per sentire una parola di sollievo, di dolore, di speranza. Nelle domeniche di agosto, il messante sente ancora di più questa esigenza di compagnia, di pace, di incoraggiamento, anche perché c'è una certa pesantezza nel clima, il clima caldo, e in questi tempi anche il clima caldo a livello politico e a livello economico. E cosa capita oggi, in questa domenica, a questo messante? Si becca dei brani severissimi. Prima lettura, un tempio distrutto, ma il tempio di Gerusalemme. Quando vediamo le distruzioni per tanti motivi diversi, rimaniamo commossi e scioccati. Questo è il tempio di Gerusalemme, il cuore dell'ebraismo. E questi figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. I figli del re vengono uccisi davanti al papà. E cosa capita? Dopo questa uccisione dei figli, cavano a re Sedecia gli occhi. L'ultima immagine che ha visto, potete pensare, è stata l'immagine dei figli uccisi. E poi viene incatenato, portato a Babilonia. Il tempio è incendiato, vengono a dare tutte le mura per dire che la città senza difesa. La nazione distrutta. Seconda lettura, c'è Paolo che rimprovera i Corinti, ma quindi rimprovera ai Romani e rimprovera quindi anche noi, dicendo: tu, questo tu che ritorna per diverse righe, è abbastanza fastidioso, che dice: parla con me, tu con il tuo cuore duro e ostinato, accumuli collera su di te per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, che renderà ciascuno secondo le sue opere. C'è un giudizio, non giudicare. C'è un giudizio vero, forte su di te, non dimenticarlo. E poi c'è l'amarezza di Gesù nel Vangelo. Gerusalemme, Gerusalemme, quando si ripete due volte il nome di una persona, Marta, Marta, per esempio, Gerusalemme, Gerusalemme, di lamento, di amarezza. Tu che uccidi i tuoi figli e lapidi quelli che sono stati mandati a te, quante volte, tremendo, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una pioggia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Un Dio ha rifiutato, un Dio che è amore rifiutato. E sapete, c'è una giustificazione a queste pagine severe di oggi, perché chi segue un po' la domenica, la Santa Messa, si è sicuramente accorto che stiamo celebrando vivendo un cammino, guardando le prime tappe della storia della salvezza. Abbiamo visto Adamo, poi Abramo, Mosè, Giosuè, Samuele, Davide, Salomone e via. E siamo arrivati a questo momento della distruzione di Gerusalemme e del suo tempio. Domenica vedremo la ricostruzione, la storia va sempre avanti, ma è così che della vita. Abbiamo tutti nella vita e nella storia delle pagine nere, dei momenti bui, e come quando guardiamo certi dipinti, c'è dell'oscurità in delle zone, ma forse serve per dare luce. Pensiamo a Caravaggio oppure ad altri pittori, arriva quella luce e tutto il quadro ne diventa diverso. Ecco, l'importante è che noi ci muoviamo in questo contesto. Allora, a partire da questi testi, se li propongo a voi in maniera abbastanza telegrafica, un percorso con tre tappe. La prima tappa è ricordarci che il peccato è lo sperpero della propria libertà. Peccato vuol dire rovinare la nostra libertà, la nostra vita. Continuiamo a chiedere: dove sei Dio? Quando le cose vanno male, vorremmo che Dio dove sono gli uomini in questo momento? Dov'è l'uomo oggi? Dov'è Adamo? Perché nel mondo aumenta sempre più il peccato. Vediamo certi mali, certe ingiustizie, certe malvagità, certe cattiverie e nessuno è peccatore. Il male aumenta e diminuiscono i peccatori. Qualcosa non funziona. Veramente è entrato dentro questo virus che potremmo chiamare banalità del male. Mi riferisco al titolo di un libro di Hannah Arendt, che proprio nel quale libro, un libro famosissimo del 1963, nel quale si parla di Otto Adolf Eichmann, questo tedesco, il quale deve rispondere di crimini contro gli ebrei, contro l'umanità, sotto il regime nazista, e Anna Arendt viene mandata a Gerusalemme come inviata di un giornale New Yorker e deve assistere a questo dibattimento. E negli articoli che scrive sul giornale continuamente fa capire cosa c'è sotto questa questione, a queste uccisioni, i problemi morali, politici e giuridici che stavano dietro a questo caso Eichmann. Ne nasce un libro scomodo, mi interessa il sugo, la morale di questo libro. Il male che Eichmann incarna appare alare, banale e perciò tanto più terribile, perché i suoi servitori, più o meno consapevoli, non sono che piccoli, grigi burocrati. I macellai di questo secolo non hanno la grandezza dei demoni, sono dei tecnici, si somigliano e ci somigliano. Mi ha colpito questa sintesi di questo libro interessantissimo. C'è il male banale, uno fa il male neanche se accorge, e dentro in un meccanismo, fa tutti così, lo faccio anch'io. Ecco, forse vale la pena che questa presa di coscienza del male che è in noi, del male che è attorno a noi, con questo passaggio dall'io a noi, cioè metterci in squadra, siamo sulla stessa barca, dobbiamo guardare e tutti migliorarci. Questa etica delle virtù che deve tornare in ciascuno di noi. È una cosa bella, trovate, ho trovato questo apologo del Talmud che dice così. Alcune persone erano a bordo di una barca. Una di queste persone prese un trapano e cominciò a fare un buco sotto il suo sedile. La gente, gli altri, disse: che fai? Cosa importa ora? È un buco sotto il mio sedile? Sì, ma l'acqua entrerà e ci annegherà tutti. Ecco, mi pare importante proprio questo primo punto, questa coscienza che siamo peccatori, che tante volte sbagliamo, che occorre sapere quando sbagliamo, e questo sguardo con gli altri, perché il peccato nel mondo aumenta sempre di più, colpa mia, colpa tua, non so, mi pare che le cose peggiorino in maniera eccessiva. Secondo me, la cosa bella però è che Dio resta fedele comunque, di fronte al nostro ostinato, no, al nostro rifiuto, Dio rimane fedele. Occorre mai dimenticare la parola centrale, il segreto di Gesù, la parola è Padre, Dio è Padre. È la parabola che tutti conosciamo, di questo papà che aspetta il figlio, che ha sciupato i suoi soldi, appunto ha sperperato la sua libertà e le sue ricchezze, e poi torna a casa e dice: appunto, sono qui e trattami come un servo. No, io sono tuo padre, tu sarai sempre e sei sempre mio figlio. Ecco, ciascuno di noi mai dimentichi questa cosa, che questo Dio è un Dio padre. E questo Dio padre lo sa già, siccome è amore, lo sa già. Chi sa, chi ama, sa che deve soffrire. Chiunque di noi, ciascuno di noi, quando ama, deve mettere nel conto che deve soffrire. Perché l'altro tante volte non può capirci. Tante volte non riusciamo a capire neanche il marito, neanche la moglie, i figli, i nonni, proprio nei rapporti più vicini, nei rapporti primari, non riusciamo a capirci molte volte. Facciamo finta, facciamo i tonti, magari, ma la sofferenza è dentro di noi, la copriamo, ma ci cambia un po' il temperamento, così. Chi ama deve ricordarsi che deve soffrire, perché nessuno può capirci fino in fondo, all'infuori di Dio. Provate a immaginarvi la sofferenza di Dio, l'amarezza di Dio, Gerusalemme, quando è morte. percorso, perché tante volte noi vediamo che Dio alla fine del tunnel, che è la malattia, che è la sofferenza, che è un disastro, che è l'ingiustizia, che è un tradimento, fate pure noi. Ecco, tante volte vediamo Dio alla fine, diciamo, cos'è la speranza cristiana? E dopo dirà, insomma, Dio ci pregherà. Vediamo la speranza che ha dopo la morte, oppure dopo magari tanti anni, così via. È uno sbaglio pericoloso. La speranza deve essere dentro il tunnel. Dio è con noi non soltanto alla fine del tunnel, del dolore della morte, ma è dentro noi in questo tunnel, lo attraversa con noi. La parola ebraica per dire speranza vuol dire anche corda. Ecco, siamo legati a Dio, ci tiene, non ci lascia assolutamente soli. E su questo punto vale la pena che ci soffermate in settimana qualche momento. Abbiamo dimenticato questa presenza di Dio in noi. Diciamo a livello di scatola cranica, Dio c'è, che vuole bene, ma questa coscienza, questa esperienza di Cristo vivente, del suo spirito che è dentro di noi, secondo me la vivono pochi cristiani. Questa essere abitati da Dio, questa presenza fortissima di Dio in noi, un'esperienza fortissima, e termina con tre testi che lo riconoscete, che dicono bene questa cosa, che nasce dalla vostra meditazione. Il primo testo è quello di ieri, San Lorenzo. Voi sapete che San Lorenzo, secondo una leggenda seria, speriamo, è morto sulla graticola, è avuto anche un umorismo, quando l'hanno scritto dalla parte di qua, detto adesso girarmi dall'altra parte, così fate un lavoro fatto bene, per dire è importante nella vita l'umorismo. E da qui ecco che la prima lettura è stata questa, Isaia 43. Ora così dice il Signore che ti ha creato, Giacobbe, che ti ha plasmato Israele, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco, ecco, San Lorenzo, non ti scoccherai, la fiamma non ti vorrà bruciare. Ecco la Bibbia, Isaia che dice, il Signore sarà sempre con te. Poi c'è il racconto favorito, non ripeto, quello delle orme, che uno si mette indietro in questo sogno, vede due orme, dice, una di mia e una di Dio. Poi guarda bene, dice, ma in alcuni giorni c'è appena un'orma, ma come mai? E la risposta è di Dio, figlio mio, io ti amo, e ti dissi che sarei stato con te, che non ti avrei mai lasciato solo, neppure per un attimo. I giorni in cui tu hai visto solo un'orma sulla sabbia, sono stati i giorni in cui io ti ho portato in braccio, capite? Se noi coltiviamo queste immagini in noi, ci fanno bene, ci guariscono il cuore. E l'ultima, mi pare anche questa molto bella, con la quale termino, di questo autore, cantautore, ma qualcosa di più, secondo me, Massimo Cupola, quello che ha fatto anche il testo di Chiero d'Irlanda, il quale in questo testo, doppio lungo a Dio, ha queste due frasi indimenticabili. Io e te, tu e io, nella stessa pagina di Dio. Io e te, tu e io, nella stessa pagina.